consueto appuntamento del mercoledì Scanner con Giulio Dini, che ritroviamo in studio con grande piacere. Ciao Giulio.
Ciao, buonasera. Stasera abbiamo rinforzi e
sì,
ne avevamo bisogno.
Assolutamente, anche perché io mercoledì me l'ero data direttamente a gambe e ringrazio Pietro Lazzarini per avermi mirabilmente sostituito, e quindi oggi che mi sentivo in colpa per l'assenza ho detto arrivo con i rinforzi.
Bravo.
Ma soprattutto con una super esperta dell'argomento che andiamo a toccare. Mi fa piacere avere con noi Claudia Marrone, Tutto Mercato Web.
Ciao, buon Claudia. Pomeriggio a voi due qui ai miei lati, nel mezzo addirittura mi avete messo per questo esordio su Radio Firenze Viola, e soprattutto grazie per l'esperta.
Beh, io un po' mi sono informato, perché a Tutto Mercato Web siete tanti, tenete d'occhio il mercato, ma non solo. E sul fronte che riguarda la Serie C, ribadisco, siamo di fronte a un esperto.
Grazie.
Secondo me è un'autorità, perché
vedi,
l'aggettivo esperto è utilizzato troppo spesso, anche, diciamo, è quasi inflazionato.
Cioè.
Lei conosce molto bene la categoria e le dinamiche, non solo i protagonisti.
E noi vogliamo parlare di questa categoria, perché è importante, perché fra le altre cose il mondiale, no, ha fermato tutto, ma non tutto.
Meno male.
Perché è importante la Serie C, ragazzi?
Vai Claudia.
Vado io? Allora, io è da tempo che sostengo sia la categoria più importante, perché comunque anche per la formazione dei giovani, se si ragionasse effettivamente a sistema calcio, cosa che in Italia purtroppo non succede, dovrebbe essere il primo gradino professionista, quindi quello che un pochino forma su determinati palcoscenici ragazzi che poi magari un domani potranno toccare anche la Serie A e addirittura la nazionale. Il problema è che la Serie C, per come è trattata adesso anche proprio dal sistema federale, sostanzialmente sembra più a volte un parcheggio per tanti giovani che poi rischiano di perdersi, perché ci sono anche un po' di storture normative su questi ragazzi che di fatto a 22-23 anni già sono vecchi, non rientrano più nelle quote under e rischiano quindi poi di rimanere a spasso se non si sono giocati bene quei due anni quei due anni anagrafici che consentono loro poi di provare a fare il salto. Però insomma sarebbe un serbatoio molto importante, anche perché poi, come amava definirla il presidente Ghirelli, l'ex presidente ormai Ghirelli, è un po' anche il calcio del paese, il calcio dei territori, delle località. Ci sono tante piccole città che però stanno ben figurando, che appunto potrebbero dare tanto al calcio italiano, però c'è un po' questa allergia a ragionare a sistema calcio, e questo è stato un po' poi anche il succo del recente Consiglio federale che si è tenuto giovedì scorso.
Serbatoio grosso, peraltro.
Sì, direi che Claudia ha praticamente già esaurito l'argomento, è già arrivata alle conclusioni, già rassegnate le conclusioni, possiamo finire Scanner con 55 minuti d'anticipo. Sì, è un serbatoio, poi magari vedremo anche quanto è frastagliata, ecco, la natura dei calciatori che navigano in questa categoria, però è una categoria molto rappresentativa ed è espressione proprio anche del nostro paese, della rivalità, del campanile, dell'identità. È un patrimonio che non dovremmo disperdere, perché dovremmo mantenerlo, diciamo, ed elevarlo come livello e come competitività per questa ragione, ma anche perché effettivamente è una tappa più o meno obbligata per la crescita dei giovani calciatori.
La scalata alla Serie A. Hai utilizzato un termine, mi sa, non banale, si naviga. Ma è una navigazione a vista al momento, quella del movimento, secondo voi? Cioè programmazione relativa?
Non ce n'è. Ora poi magari più tardi parleremo anche con il nostro ospite,
certo,
delle dimissioni, cosa hanno portato alle dimissioni del presidente, ma è sicuramente una categoria di cui i vertici non si occupano, e che cerca di rinnovarsi col niente ogni anno. È una categoria destinata a soffrire, perché non ha introiti praticamente, non è che ne ha meno, non ne ha. È una categoria che fa leva sulle risorse delle figure o del numero di figure che stanno dietro a una società, e quindi devono fare di necessità virtù spesso e volentieri. No, assolutamente, naviga a vista.
E in questa navigazione a vista si stanno un po' però preparando a dare un nuovo assetto? Facevi riferimento ai cambi?
Beh, quello vertice. È necessario, perché insomma le dimissioni di Ghirelli hanno aperto un vortice notevole nella Lega Pro, nella dirigenza, nella governance di questa categoria, anche in un momento secondo me abbastanza critico, perché comunque c'era il finale del girone di andata, si aprirà il calciomercato. C'è comunque un consiglio federale in programma, perché alla fine è vero che non c'è una data precisa, però dopo il 15 gennaio Gravina richiamerà un po' le tre leghe professionistiche, tra virgolette, all'ordine. Quindi la Serie C dovrà farsi trovare preparata, perché è impensabile che arrivi senza una governance eletta e con pieni poteri. Al momento i pieni poteri li hanno solo i due consiglieri federali, Alessandro Marino, presidente dell'Olbia, e Giuseppe Pasini, presidente della Feralpi Salò, ma per il resto sono sostanzialmente tutti ruoli ad interim, quindi questo è un po' un problema. L'augurio, come fra l'altro ha detto proprio il presidente Marino recentemente ai microfoni di Tutto Mercato Web, è che non si aspettino i 60 giorni per indire le nuove elezioni del presidente di categoria.
Si faccia prima.
Sì, la speranza è questa, è che insomma sì, anche perché i 60 giorni scadrebbero a metà febbraio. Quindi questo comporterebbe anche appunto o uno slittamento eccessivo del Consiglio federale o un Consiglio federale senza una Lega Pro, o meglio, con una Lega Pro senza la governance. Quindi questo sarebbe veramente notevolmente problematico, perché poi è la categoria che anche a livello di riforme strutturali forse ne ha più bisogno. Quindi arrivare senza una base solida potrebbe non giocare a favore.
Claudia, sorgeva la domanda che un po' legavo a quella considerazione che avevamo fatto prima circa la rappresentatività dei club di Serie C e la territorialità. Però tutto sommato questa è una categoria che non ha tanto appeal proprio nelle città che rappresenta, perché là, salvo alcune piazze, sono piazze per questo motivo di categoria superiore, però poi i tifosi che dovrebbero seguire la squadra poi fanno un po' fatica a seguirla, perché ha poco appeal anche presso coloro che dovrebbero essere i primi interessati, secondo te?
Ma io questo me lo sono un po' spiegata col cambiamento comunque un po' generale del calcio. Prima si andava molto di più allo stadio, magari con la radiolina, ora con tutte le TV che trasmettono partite di qualsiasi tipo di calcio estero, la Serie A soprattutto, ma anche la Serie B e la C, come giustamente dicevi prima te, non ha introiti, è un po' tenuta fuori da tutto. È chiaro che perde anche appeal, perché comunque siamo diventati un mondo, ora non voglio dire siamo una generazione, perché anch'io l'ho un po' passata l'età della generazione ipergiovane, però siamo un mondo che si sta sempre più tecnologizzando, ma anche un mondo che è più abituato a vedere le cose tramite uno schermo. Anche tante relazioni sociali ormai sono tutte via schermo, si è perso un po' il contatto, e di conseguenza magari una piazza dove comunque non c'era stato chissà quale calcio fino magari all'approdo nei professionisti della squadra della città, fa anche fatica a avere un bacino di utenza importante.
No, forse siamo anche un popolo più pigro, perché è giusto quello che dice Claudia, però in Inghilterra, in Inghilterra e in Germania, anche con climi diversi, vanno allo stadio anche nelle categorie
però
inferiori.
C'è anche un altro approccio alle TV.
Certo, c'è più chiusura.
Invece
parlavamo della Premier, no?
Che è proprio quello pensavo. Vedere.
Sentite, ma è vero o è una diceria che ci sono due diverse fasce di calciatori in Serie C?
Ma assolutamente è così. Fasce
sono?
È un po' come quando vai a fare la leva del militare e trovi quelli di carriera. E ci sono.
Interessante.
Ci sono i calciatori di categoria, sono quelli che ci svernano, ci diventano grandi, ci mettono famiglia, cambiano, perché poi considera la Serie C raramente ha dei contratti pluriannali, no? È un po' un rinnovarsi, quando se ne fa due ce n'hai tanti, a meno che non si tratti di un giovane cresciuto dal club. Questo è il grosso, diciamo, dei calciatori che vivono questa professione. È una professione di calciatori che fa immaginare chissà che cosa, invece è una professione a termine che raramente permette di mettere tanto fieno in cascina.
Anche perché in Serie C, per quanto magari ci siano stipendi importanti, sono nettamente inferiori
quanto si guadagna
a quelli, ma il minimo federale mi sembra sia intorno ai 1600 euro, che comunque è uno stipendio buono, perché per l'amor del Dio è uno stipendio buono, però se si guarda con quello che magari è il minimo federale della Serie A è nettamente inferiore, cioè non c'è neppure paragone.
E l'altra fascia di calciatori sono i giovani, che il più delle volte non sono di proprietà dei club, ma sono prestiti, che fanno un percorso parallelo, direi, considerano o comunque dovrebbero rendere l'esperienza in C una tappa di crescita. Più raramente questi giovani sono di proprietà dei club, perché stretti come sono tra la necessità di fare la squadra, buttare dentro un po' di soldini attraverso il minutaggio, magari le valorizzazioni, i giocatori di categoria, perché sui giovani poi qualche riserva ci sa sempre, perché spesso e volentieri sono esordienti e non si sa come reggeranno la categoria, poi i club fanno un pochino più fatica a tirarseli su da soli.
Sì, diciamo che poi non c'è nemmeno, questo soprattutto in Italia, il coraggio anche di azzardare un pochino con i giovani, e io credo che su questo la Juve sia uno degli esempi più calzanti, perché alla fine anche la formazione under 23 alle volte rischia veramente di essere semplicemente un parcheggio di tanti ragazzi ai quali invece probabilmente una possibilità si potrebbe dare, ecco, questo sì. E comunque anche sui settori giovanili c'è anche da dire che purtroppo, mancando le risorse e le strutture, si fa anche fatica nelle categorie più basse a svilupparli, e questo per esempio secondo me dovrebbe essere un punto su cui la riforma, che magari un domani ci sarà, dovrebbe tener conto, perché andrebbero potenziati i settori giovanili, ma un po' generalmente, proprio anche per il discorso che facevo prima, per far crescere anche, cioè per avere un serbatoio anche per la nazionale, perché alla fine io non credo che sia un caso che l'Italia per due volte consecutive non sia qualificata a un mondiale.
La riforma è un qualcosa che può aiutare, Giulio, può essere la strada giusta, può portare risultati questa riforma.
Ma intanto questa riforma non è stata approvata.
No.
L'idea era quella di, senza diventare noiosi per chi ci ascolta, creare tanti piccoli gironi di 10 squadre, se non sbaglio.
Questa era la riforma di Serie C, sì, il format sì.
Senza che si procedesse ad una promozione diretta attraverso, diciamo, il girone di partenza, ma poi creare dei gruppi di play-off, di play-out, tra le migliori dei gironi iniziali, diciamo, chiamiamoli la regular season, ma 10 squadre sono davvero poche, e le peggiori di questi gironi, creare poi maggior interesse. Questa è l'estrema sintesi, Claudia, correggimi se sbaglio, portando poi tutte le promozioni alla seconda fase, quindi la cosiddetta fase playoff, e così anche le retrocessioni, che è un po' il concetto che è balenato anche per i playout di Serie A, no? Perché sì, ora si vede le ultime due, le ultime tre già staccate, si
a
perde
Gravina,
interesse.
Mi pare sì, aver capito, sì, piace l'idea.
Sì, si perde interesse, quindi se si allarga un po' il campo delle squadre coinvolte, magari ci potrebbe essere anche un pochino più di interesse.
Lo vedresti possibile, Giulio, questo aspetto di playoff e playout?
Ma secondo me,
cioè, tu che ne pensi? Allora,
l'idea di fare i playoff, di allargare, può essere interessante sicuramente. Credo che perda un po' significato la prima parte. La prima parte quindi è un torneo con poche squadre. Presumo anche per questioni di costi, magari si cercherebbe di raggrupparle in aree territoriali, quindi non c'è nemmeno rischierebbe in alcuni casi diventare quasi un torneo regionale o comunque...
Esatto, sì, il principio è un po' quello della serie D fondamentalmente.
E quindi questo magari non è piaciuto sicuramente ai club che partono e iniziano la stagione pensando di arrivare alla promozione diretta, e quindi l'idea di avere comunque un rischio in più non piace.
Anche se comunque poi su questa attenzione, perché alla fine questa proposta del format sarebbe passata se avesse raggiunto un quorum di 40, ma i voti favorevoli sono stati 34, comunque non pochissimi. È vero, ne mancavano 6 per il quorum, però 34 non sono a mio avviso pochissimi per lo stravolgimento che avrebbe poi comportato la stessa.
Giulio, vuoi introdurre l'ospite che ci dice anche la sua, ovviamente vivendo quotidianamente, no, il mondo della Serie C?
Allora, grazie di essere con noi, e con noi Raffaele Rubino, che ricorderete sui campi di calcio e ora anche ricordiamo come direttore sportivo, e conosce benissimo la categoria. Grazie Raffaele di essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Partirei proprio dal nostro ultimo discorso. Questo format che era stato proposto, hai dei pro e dei contro, delle considerazioni da fare su questo?
Ma vi ho seguito e vi seguo e tanto se ne è discusso. Giulio, hai un po' ragione te, che si perderebbe un po' anche il senso della categoria, perché veramente poi può assomigliare a un campionato di Serie D, così come sono ora, che giocano le squadre dilettantistiche vicino o nei comuni vicini o nelle regioni accanto, no? Si avvicinerebbe più a quel campionato, e penso che le squadre che non hanno votato e quindi hanno fatto saltare il banco probabilmente sono quelle squadre che ogni anno spendono, provano a vincere o hanno un'idea di fare un determinato tipo di campionato, che fatto in un'altra maniera sarebbe stato più lungo, più complesso, più complicato, e quindi probabilmente penso questo, e non ha trovato molto terreno fertile. Le soluzioni, le proposte sono tentativi, mettere tutti d'accordo non è cosa semplice. Fare riforme dei campionati se ne parla da una vita, ma
non si arriva mai da nessuna parte.
No, non c'è mai una soluzione. Si parlava del semiprofessionismo, si parlava di dividere la C e allungare la B, anche quello sarebbe stato forse un'idea più carina, però neanche quella se ne parla più. Fare due gironi di Serie B e due di C, invece neanche quella non se ne sente più parlare. Non è semplice.
Senti, io penso che fare il direttore in Serie C sia un esercizio di elevatissima difficoltà, cioè tra i colleghi di A, B e C penso che in C
quella
veramente
più duro,
l'asticella sia la più alta in assoluto. In questa difficoltà, Raffaele, è possibile fare patrimonio per una società? Una domanda birbona questa, perché
no,
io lo so che tante sono le difficoltà in cui vi dibattete.
Ma Giulio, bisogna essere bravi e fortunati. Io nelle squadre in cui sono stato un po' di patrimonio l'ho fatto. È normale che la categoria vuole questo. Se tu fai giocare i giovani, tu intendi questo patrimonio come plusvalenza, come...
Sì, esatto, perché generalmente si dice che la squadra di C è più facile che prenda il prestito, c'è il minutaggio, la valorizzazione, più raramente si cresce il calciatore in casa,
che poi vendi quando è pronto.
Esatto.
No, è vero. E allora bisogna essere bravi e fortunati, nel senso che un po' di C ne ho fatta, di B ho avuto la sola esperienza di Trapani, però bravi e fortunati perché puoi trovare il ragazzo nel settore giovanile che in C può giocare e può avere un senso, un allenatore che abbia il coraggio di farlo giocare, una proprietà che non dico imponga, ma di farlo giocare. Io ho avuto Mulè al Trapani, veniva da ragazzino dalla primavera, erano in ritiro con noi, avevamo un problema fisico, non avevamo risorse, Mulè iniziò a giocare a titolare, aveva 19 anni, 18 anni, lo vendetti alla Sampdoria. Quindi è anche vero che devi essere, tu hai detto, fortunato di trovare nella primavera un settore giovanile un giovane pronto, se no tendenzialmente le proprietà che fanno? Vivono in C, per quello è detto bene, fare scuola in C è importante per chi fa il direttore sportivo, perché più avanti va e certe difficoltà non gli grattano neanche il capo, perché se vai su in B e in A non ti metti neanche a preoccuparti la trasferta come la fai,
certo,
o tante altre piccole cose, no? Il campo d'allenamento e la C è pesante, o le proprietà come vogliono fatto il campionato, cioè sono tante difficoltà, le proprietà sono anche non semplici da gestire, o perché giustamente vogliono e pretendono il loro, però tendenzialmente la C tende a prendere giovani valorizzati, perché a costo di bilancio conviene tra il minutaggio, non li pagano, conviene avere rapporti con i club, conviene avere più di un giocatore, perché non è semplice trovare nel settore giovanile dei giovani già pronti e bravi, però ci vuole più coraggio. Piano piano chi lo fa, e in C c'è gente che lo fa, vengono fuori poi qualche scommessa vincente.
A questo proposito, direttore, intanto buonasera. Le squadre under 23, come le vede?
Ma io le vedrei bene. Non so perché anche di questo se ne parla poco bene, ma io purtroppo, per fortuna, ragiono dal lato, in questo caso, della proprietà o della società. Se io sono l'Inter e devo spendere 1 milione di euro di prestiti e mandare, in che senso? Mando 10-15 giocatori in giro a giocare e devo pagare, giusto? Io sono l'Inter e pago. Spendo 1 milione di euro perché devo pagare i contratti di uno, tizio e quant'altro. L'Inter giustamente che fa? Fa la seconda squadra, il 1 milione di euro paga gli stipendi ai giocatori di lordo, ma li fa giocare 20, 25, 30 partite. Poi magari vai a una squadra X e per vari motivi o difficoltà il giovane può anche non giocare. C'è anche quel rischio che tu hai pagato il cartellino del giocatore in prestito, ma magari ti danno indietro che ha fatto 5 partite, 12, 13, a cospetto di una Juve under 23 che finisce un campionato che generalmente il giocatore medio ha fatto 22, 23 partite, se non 40, 35. Sono quei giocatori che oggi sono in prima squadra della Juve, e quindi questa cosa deve far pensare che forse è stata la Juve lungimirante, o ha avuto un allenatore che chi critica o chi apprezza, ma c'ha il carattere di far giocare i titolari in Champions League i giocatori del 2002-2003, che in Europa non è un'eccezione, è una regola, in Italia è un'eccezione, ma lo fa la Juve in Champions League, vuoi che per necessità o no, ma senza problemi l'ha fatto. Oggi altro che valore che hanno, è altro che valore, sono super bonus.
Però ecco, su questo, sulle seconde squadre, e soprattutto la Serie B che si sta un po' opponendo.
Perché ho letto qualcosa, ho sentito, possano poi falsare o infastidire, tra virgolette, infastidire, falsare un po', nel caso in cui dovessero vincere il campionato queste squadre, andare in Serie B e avere un potere diverso. Cioè, si parla sempre di queste, si fanno sempre discorsi secondari, ma se la Juve o va in B la squadra, tanto la seconda squadra in A non possono andare. È una regola.
Sì, il problema delle B e della B, a quanto ho capito io, è che hanno paura. Allora, la B vive un equilibrio precario, è sicura di avere come punto di forza anche la B, la rappresentatività, la territorialità, quindi l'innesto di seconde squadre lo vede come una perdita di parziale, sì, no? Di identità e di interesse. Se perdo l'interesse perdo soldi, ecco, questo sì, penso sia il concetto della B. Quello che dice il direttore è che bisogna privilegiare l'aspetto tecnico, bisogna guardare alla crescita dei calciatori, che comporta anche la crescita economica poi dei club, e non alla necessità del momento. È questo che intendevi,
Giulio? Anche perché ora questo discorso molto futuristico delle squadre di B, tu penseresti mai tra uno o due anni fanno le squadre Under 23 e tu ti trovi due o tre squadre in Serie B.
Ma no,
alla Madonna,
assolutamente.
Cioè, vincere i campionati non è cosa semplice, soprattutto con un Under 23 dove sono tanti giovani. Sì, può succedere che uno va ai playoff e trova un jolly e fa un'escalation importante, ma tu mi vuoi dire che nel giro di quanti anni può succedere che una squadra, una di Under 23 possa andare in Serie B? La Madonna, ora che si perda appeal o l'incasso, che io non sono poi così convinto che ci possa essere un danno, però sta di fatto che bisogna trovare risorse, perché oggi anche arrivare, poi si parla sempre della nazionale, della mancanza di talenti o di qualità o di giocatori. Oggi Mancini le sta provando di tutte e sono altri discorsi, ma bisogna far sì che i giovani o i giocatori bravi giochino e trovare spazio per loro. E Giulio, andare in C a giocare con le squadre piccole, i giovani li fanno giocare, che okay, poi quando al giorno di ritorno cambia i campionati e certe figure scompaiono, quindi anche lì c'è borderline. Quindi avere le seconde squadre forse per me può dare più continuità a un giocatore di poter giocare.
No, è certo, quello a cui fa riferimento il direttore è che i giovani a volte rimangono schiacciati da quelle che sono le logiche, di campionato, sì, insomma, magari non hanno l'esperienza, non hanno le spalle larghe sufficienti.
E il movimento resta fermo e in 8 anni, no? Vede 2 mondiali alla televisione.
Sì, ora no, questo non è proprio
ho il dente avvelenato,
non è una conseguenza diretta, ma sicuramente è un immobilismo che
in Italia non c'è mai stato il cambio generazionale. Anche l'europeo purtroppo sembra sia stato un episodio sporadico, ma non il frutto di un progetto e di un lavoro che poi consegna qualcosa al paese, perché alla fine anche il direttore stava appunto accennando alle convocazioni di Mancini, ma non si potevano provare prima tanti ragazzi che stanno facendo bene in Serie
B? No, insomma, non è sempre, questo è un esperimento un po' simpatico, no?
È un eufemismo questo, Raffaele, simpatico. A me sembra un'idea che va un po' dove va la corrente e che adesso si cavalca.
Serie B domani va convocato in nazionale, anche perché forse io sono ancora legato al mio calcio. Allora potevo andare anche in nazionale. Scusate, ho fatto gol in tutte le categorie, potevo meritare anch'io un premio, no? Prima per andare in nazionale, altro che pane duro devi aver mangiato, devi avere il giocatore che di spessore, anche perché siamo andati, abbiamo guardato tutti i mondiali, non penso che abbiamo visto squadre senza giocatori di personalità, di talento. Cioè, l'Argentina aveva un campo in 2001, ma sembrava mio zio, sembrava uno che giocava a calcio da anni, un centrocampista così, di personalità, di carisma, e parliamo di questi valori. Non penso che tu li possa trovare all'improvviso un giocatore di B o che cosa. Sì, sono provocazioni o esperimenti, questo fuori discussione, però dobbiamo iniziare a azzardare un po' di più, coltivare un po' di più i giovani, e quello che non so se è rimedio, ripeto, le seconde squadre, ma c'è carenza. E se noi guardiamo chi vince i campionati di C, l'anno scorso la finale è stata Palermo-Padova. Bene, quanti giovani c'è in campo?
No, così a memoria veramente molto molto pochi ora.
Allora,
a 10 non ci arrivavano.
Bene, a Catanzaro quanti giovani c'erano in campo?
No, anche lì credo 3-4 forse.
Ma in campo?
No, infatti sì, ora andando
in rosa.
A memoria...
Ma si fa per dire, probabilmente, ecco, il fatto stesso che non ce se ne ricordi o il Palermo, quanti ne avevano in campo, il Padova, proprio perché per dirti, guarda chi arriva in fondo, arrivano quelle squadre che hanno giocatori consolidati, spendono fior di quattrini. Io nel girone mio l'anno scorso c'era l'Avellino e c'aveva un giocatore o due, 99, cioè ultima fascia in campo, ed erano secondi in classifica per provarsi a giocare il campionato fino in fondo. E quindi la C anche lì si divide, ogni girone ha quattro squadre, tra quattro squadre che i giovani non li usa e sono quelle che provano a vincere i campionati. E quindi non è semplice, bisogna provare a... Infatti io sono stato anche fortunato, io ho vinto col Trapani giocando con il minutaggio, avevo fissi 3-4 giovani in campo.
È una politica.
Italiano allenatore.
Però infatti in quel caso lì secondo me anche l'allenatore ha fatto la differenza.
Sì, qualcosina ho sentito ogni tanto nominarlo da queste parti, questo italiano.
L'allenatore aveva fatto la differenza, il direttore non ne parliamo, però è stato imposto un obbligo. Cioè, questa squadra non ha risorse, gioca con i giovani te li scelgo io, la squadra te la faccio io, Vincenzo, la squadra è questa, dobbiamo fare il massimo con questa. Ma sono state scelte soluzioni idonee, inerente all'allenatore, ha avuto tutto il tempo per lavorare perché non aveva nessuna pressione, è stato bravissimo, si è arrivati secondi dietro la Juve Stabia, si è fatto i playoff e si è vinto. Bisogna, allora vuol dire che c'è anche questo modo di far calcio,
certo.
Bisogna avere anche
il coraggio, come hai detto.
Il coraggio, poi io i giovani bravi ce ne sono in giro, e se si fanno, io anche l'anno scorso a Castellammare un giovane era il capocannoniere della mia squadra, quindi c'avevo Usepi e c'avevo altri giocatori, ma il giovane di turno era il capocannoniere della mia squadra.
Però ecco, anche in questo senso qui non servirebbe avere anche allenatori, appunto, come Italiano, che per quanto possa essere un'imposizione, però con i giovani ci sanno anche lavorare, perché a volte si vedono degli allenatori...
Ma cosa gli viene detto o impostato, o qual è il percorso che gli si chiede a un tecnico? Perché tutto questo, non penso che il tecnico decida da sé tutto, non è mica la sua, la squadra, la società.
No, però che serva magari anche una predisposizione comunque dell'allenatore, qualcuno che sappia lavorare e trattare con i giovani, perché alla fine anche gli allenatori magari dei settori giovanili non credo abbiano a volte le caratteristiche di chi allena in prima squadra, perché comunque sono situazioni completamente diverse, è un lavoro diverso quello che c'ha da fare.
È un percorso di crescita, anche quello, perché gli allenatori che sono oggi in campo vengono dalle primavere, dai settori giovanili, quindi è un percorso di crescita anche quello. Brambilla ha fatto un percorso di crescita, sempre allenato nel settore giovanile, oggi negli anni 23 probabilmente l'allenatore è adeguato per un mix tra giovani e quei 3-4 grandi che ha in campo. È un percorso di crescita, va fatto, e probabilmente questi allenatori, se bravi, hanno forse più vantaggio di altri ad apportarsi più con i giovani e un po' meno con i vecchi, non lo so, ma sicuramente con, certo, i giovani nel momento di difficoltà certi allenatori sanno come con quale aspirina quando dargliela o meno, o quale metodologia di lavoro o di comunicazione è più corretta nei loro confronti avere.
Raffaele, un'ultima domanda, poi ti liberiamo. Ma questa storia, ogni anno abbiamo sempre riammissioni, ripescaggi, come si fa a finirla? Perché la credibilità anche di un campionato parte anche da queste considerazioni, no?
Sì,
si può mettere un blocco, basta ripescaggi, e poi come si fanno i gironi? Ci saranno meno squadre probabilmente, se non arrivano le seconde.
Quello vuol dire che prima o poi se si arriverà a tal punto è perché dall'alto decideranno di ridurre in questa maniera i campionati, non è una maniera corretta. Io penso comunque ci sia tendenzialmente eliminando questa difficoltà, perché quest'anno c'è stato un caso, o sbaglio?
Due, Teramo e Campobasso.
Campobasso e esatto. E sai, arrivi all'ultimo giorno, non ti pagano una retta, una rata del Covid o una rata di tasse, cioè se te lo fanno all'ultimo momento, è filato tutto dritto fino a pochi mesi prima, all'ultimo momento non ti paga una retta, incomincia. Quando non ti pagano l'ultimo stipendio, le squadre per regolamento vengono escluse. La Lega, più a meno che fare questo, cosa deve fare? Se è fino a marzo, o si fanno ulteriori controlli, e questa è l'unica soluzione secondo me, non fermarsi a marzo, ma fermarsi ad aprile, a maggio, arrivare ai controlli, al pagamento dello stipendio a questi ragazzi qui in maniera più continua. perché tutti pagano le scadenze ogni 2-3 mesi, ma se invece se il problema è in C e non è in B e non è in A, e allora bisogna dare più tutela alla C, e facciamo che gli stipendi da gennaio in poi vengono pagati con una frequenza diversa, così arrivare all'ultimo mese e mezzo o due, che si vede se c'è la difficoltà o se chi non paga, così da non arrivare in fondo a trovarsi impreparati, ma sapere già se delle società sono già escluse e se le società vanno, i campionati vanno accorciati o altre società vanno immediatamente ripescate. Penso che possa essere una soluzione, però i controlli, basta controllare e dare più frequenza al pagamento degli stipendi. Pensate, come sempre, che l'ultimo stipendio si paga a settembre, giugno un giocatore lo prende a settembre, ad agosto e settembre, quindi come fai?
Anche
un ragazzino che prende 1300 euro al mese via lo stipendio ogni 2 mesi, ogni 3 mesi dal giro di ritorno, allora aumentiamo la frequenza di controllo e di pagamento, certo, come un'azienda più o meno normale, e poi allora i cavilli vengono eliminati, il rischio viene abbassato e magari si può essere più attenti a non creare subbugli a giugno, luglio, agosto.
È un suggerimento interessante, Raffaele, grazie infinite, perché è stato un contributo prezioso. Torneremo a disturbarti in futuro. Un abbraccio, grazie, buonasera.
Certo, volentieri. E visto che ci siamo, tanti auguri di buone feste.
Tanti auguri.
Altrettanto, direttore. Grazie ancora. Vi ascoltavo, mi stava nascendo una domanda forse banale da esterno. Allora, va bene che non è che la Serie A sia il deposito di Paperon de Paperoni, sono tutti indebitati, eccetera, eccetera, però è un mondo che di risorse ne ha. Beh, sarebbe folle immaginare qualche risorsa economica in arrivo dalla Serie A? È impensabile come scenario?
Dal mio punto di vista no, ci vuole una decisione politica, che è il problema di base, perché qualcosa la Serie A può avanzare, ecco, magari si potrebbe trovare, non lo so, anche dei benefici per la categoria, ma bisogna metterli i paletti di cui parlava prima, sì, Raffaele Rubino, sono paletti che bisogna mettere anche per la Serie A. Si diceva anche condizioniamo il pagamento di una parte dei diritti televisivi all'investire in strutture, infrastrutture, sì, settori giovanili, sì. E lo stesso bisogna fare per le categorie inferiori, bisogna far vivere tutti, guadagnare prendere qualcosina meno, però distribuire, perché poi se il movimento cresce si apprezza poi il valore di tutte le categorie, anche quelle sopra.
Sì, ma infatti il problema è appunto questo, che tanto non si ragiona a sistema calcio, si ragiona a Lega Serie A, Lega Serie B, Lega Pro, Lega Nazionale, immagino, dilettanti, e di conseguenza quello che dicevi sarebbe assolutamente logico e sensato, ma per me invece è impensabile, perché mi sembra che nessuno voglia fare un passo indietro, ognuno si tiene la sua fetta di torta, se la mia è più grande, pazienza, è peggio per te.
Viene da pensare che paradossalmente forse è su argomenti come questi che in Serie A sarebbero tutti uniti nel dire no, per carità, soldi da dare alle Serie C, cioè su questo
penso anch'io,
troverebbero
sì,
l'unanimità, sì, in fretta.
Sì, ma è un po' come il discorso del famoso emendamento Lotito, quello che già è stato definito il salvacalcio, penso uno dei termini più brutti, perché poi è che anche questa è abbastanza controversa come cosa, perché anche in questo caso qui magari per alcune società di Serie C potrebbe essere un vantaggio, per le società magari più facoltose, società di Serie A, rischierebbe di creare troppo divario, perché comunque a questo punto io intanto prendo, poi dopo con calma pago, e magari le società un pochino più atte ai pagamenti puntuali e a una trasparenza finanziaria qualcosa andrebbero a perdere.
Indubbio.
O quantomeno insomma anche a rimetterci poi a livello di classifica per una campagna acquisti magari diversa.
Sì, perché poi giustamente
questo è un discorso che abbiamo già fatto anche per la Serie A.
Guarda, io stavo per dirlo, cioè ogni tanto, secondo me noi oggi dobbiamo dire ogni tanto che non è la replica di qualche altro scanner precedente, perché poi ci sono delle chiusure di riflessione che poi sono sempre le stesse,
certo,
su problemi tra loro, certo, diversi.
Certo, c'è una connessione, ma vale per tutti quei club e i sistemi che pensano a non investire e non in termini, diciamo, di collettività, ma in termini individuali. Purtroppo in Serie A ci sono troppi club che pensano ai propri conti e non sono disposti a cedere, e questo è anche uno dei motivi del mancato ingresso dei cosiddetti fondi,
sì,
e che vogliono una governance che non è espressione dei club, e questo è una... è un sistema che a cascata poi fa pagare il prezzo più alto probabilmente proprio la Serie C.
Qualcosina avevamo detto della TV, più però nell'ottica magari che si va meno allo stadio, eppure comunque qualche sostegno dovrebbe essere arrivato, ditemi se sbaglio, ma anche negli Stati Uniti la Serie C, questa visibilità in più non...
è più che altro la Serie B però che è sbarcata, ecco, oltreoceano, la Serie C un po' meno. Quest'anno addirittura non so se sono state anche rinnovate delle partnership all'estero,
quindi
non me lo ricordo,
non è che però è più che altro la Serie TV B che... possa...
No, è difficile, non è quello sicuramente l'introito più importante che ha la Serie C, no, assolutamente, come diceva prima Giulio, si reggono soprattutto sulle forze dei presidenti o dei gruppi imprenditoriali che investono nelle società.
Sì, e sponsor.
E sponsor, sì, le sponsorizzazioni.
Si ritorna al vecchio sponsor, perché sennò non... come la costruisci la squadra? O comunque sopravvivi in Serie C? Devi abbassare il più possibile il tetto ingaggi. E cercare di avere giocatori pronti, come ha sottolineato, certo, Raffaele Rubino, alla categoria, perché non è detto che un primavera di Serie A, certo, di primavera 1 sia pronto per la C. Lo dico ai ragazzi che ci ascoltano e che magari leggono il proprio nome sui siti, ma questo non ha nulla a che vedere col calcio dei grandi.
Mi piaceva, però purtroppo molto, è vero, perché è così, alle volte, ma banalmente anche quando si vanno ad intervistare è quasi paradossale, si trova più disponibilità da quello che ha 15 anni, certo, di esperienza, e mi potrebbe dire scusa ma te chi sei che vuoi da me, certo, rispetto ai ragazzi che hanno 3 minuti da subentrato e no guarda aspetta ora no da fare, no chiamami qui chiamami là, no ti calmi,
c'è lo status che sono calciatore,
no, ma dipende anche
il problema, però anche lì c'è la differenza tra essere calciatore ed avere lo status di calciatore, perché per essere calciatore non basta avere
sicuro,
un tesseramento,
certo,
serve un po' altro,
ci vogliono un po' di risultati, conta anche molto a chi sta intorno a questi ragazzi,
sì.
Comunque si diceva ridurre il tetto ingaggi, valorizzazione se possibile dalla Serie A di giocatori pronti, avere possibilmente qualche giovane cresciuto all'interno del club. Perché non solo ti porta minutaggio, ma ti potrebbe costituire patrimonio un domani, magari alla fine della stagione. Ci sono dei club che fanno comunque questo, e poi introiti nell'immediato arrivano dalle sponsorizzazioni, essenzialmente il cosiddetto ticketing è veramente di basso profilo,
non l'ho tirato in ballo.
Generalmente il merchandising è a livello del ticketing,
e
quindi...
comunque su quella a volte è anche colpa delle società che non hanno ancora capito che si deve investire in marketing e comunicazione, ad esempio,
sì,
banalmente la figura del social media manager qui in Italia sembra ancora una figura di rilievo zero, e invece può fare la differenza, può fare molto la differenza. Una società come il Pordenone è cresciuta tanto da quando ci fu quella famosissima partita con l'Inter proprio attraverso i social network. Sono cose che qui
lui
ancora...
è un genio, posso
sì,
dire.
Sì, assolutamente. Marco Michelin, possiamo dire il nome, fu effettivamente geniale sotto quel profilo lì. Sì, sì, assolutamente. Però sono cose che purtroppo le società ancora stentano a capire, perché anche il merchandising fondamentalmente si basa veramente a volte sul niente. Su un cappellino normalissimo con un logo attaccato che potrei tranquillamente cucire io, che so a malapena tenere l'ago in mano. Quindi insomma anche su quello invece, ecco, lì servirebbe un po' una crescita da parte delle società, un po' un togliere l'ancora da quei porti sicuri e anche ormai un po' sorpassati e avanzare un attimino.
Bilancio finale, il format Ghirelli, ditemi se sbaglio, ma cioè, è stato bocciato, no?
Ormai sì, sì. Bisogna vedere cosa
aveva
fa.
Dei pro o era solo di contro, secondo voi? Che dite?
Allora, a me non aveva particolarmente impressionato, proprio perché era una formula, così, vedendola sulla carta, troppo anomala e troppo diversa a quello che è magari un campionato standard. Ecco, io su questo, sui format dei campionati, su questo sono un attimino più vecchia io.
Ok.
Però effettivamente rivedere una serie C un po' più sul modello serie D, non so quanto avrebbe effettivamente portato a pila la categoria. Su questo non lo so. Poi magari vivendola sarebbe stata un'altra cosa. Io inizialmente ero un po' scettica anche sul discorso della Lega Pro Unica quando venne... tolta la C2, non si è rivelata poi una scelta a livello di impatto visivo sbagliata. Poi va bene, si può discutere sul fatto che manca il cuscinetto fra la serie D e il professionismo, e quindi magari anche le società che arrivano dai dilettanti fanno un po' più fatica, però questo è un altro discorso. A livello magari di appeal, una categoria unica non era così sbagliata, per quanto all'inizio appunto fosse anche un po' scettica, quindi magari poi vivendolo si sarebbe rivelato un format anche buono e valido. Così sulla carta mi aveva lasciato un po' perplessa, sono onesta.
Giulio, tu ci hai già detto qualcosa.
No, mi piaceva l'idea di rimandare un po' le decisioni alla seconda fase, quello per rendere più interessante il campionato. Bisogna condividere e sposare questa logica comunque di spettacolo, lasciando un po' quello che è il concetto di sport, di merito sportivo, perché noi, quindi io faccio parte di questa categoria e siamo ancorati un po' alla tradizione di quello che ho fatto sul campo, l'idea di dover rigiocare quando ho bell'e vinto e la posizione me la sono già presa.
Soprattutto magari a volte anche con divari di punti importanti.
Mi girano le scatole, certo. Però siccome vira tutto verso lo spettacolo, abbandonando...
Sì,
ormai è una provocazione.
Sono provocatori.
È una provocazione. Ormai abbandonando lo sport, direi che questa è una considerazione che sicuramente non verrà abbandonata, ecco. Dovremo probabilmente ce la ritroveremo, ecco.
Sì, magari con qualche piccola modifica. Questo sempre il presidente Marino dell'Olbia l'ha detto, che insomma secondo lui anche rivedendo qualche piccolo punto di questo nuovo format si sarebbe arrivati a un sì totalitario.
Prossimo step per seguire le vicende della serie C, a questo punto questa assemblea, a quel termine dei 60
soprattutto
giorni,
sì, l'elezione del presidente, sì, a questo
capire.
Prescinde tutto da quello. Ci sarà poi il mercato, quello assolutamente, però è chiaro che a livello di governance e comunque a livello un po' generale di Serie C è l'elezione del nuovo presidente il tema assolutamente principale e più importante poi.
Giulio, se poi avrai voglia e tempo, magari ci torniamo sopra, perché avremmo voluto anche ospitare, no, il vicepresidente Vulpis,
che è attualmente presidente, perché poi
però,
ha assunto lui
devo
da
dire
statuto.
Per il momento la sua scelta è quella di, insomma, di restare un po'
sì, volentieri,
in attesa di sviluppi e in silenzio. Ecco.
Volentieri anche perché, diciamo, oltre a uno sguardo generale, qual è quello che abbiamo fatto stasera, c'è anche magari, se vogliamo, l'aspetto tecnico, proprio come i giovani si avvicinano a questa categoria. Lo abbiamo un pochino lambito con quelle considerazioni, non erano polemiche ma semplicemente frutto dell'esperienza che abbiamo rispetto ai giovani si avvicinano e arrivano per la prima volta la volta in C, però ha un aspetto tecnico molto, molto interessante, perché troppo spesso la categoria è snobbata, ma è una categoria davvero molto, molto, molto difficile, nella quale non è affatto facile riuscire a brillare ed emergere, ecco.
Non ho dubbi, il tempo stringe. Tra poco, stavo pensando, racconteremo questa nuova amichevole della Fiorentina di fronte a Lugano, quindi spazio a un sacco di giovani. Questo è stato il mese dell'amichevole in cui ci riempiamo tutti gli occhi con i giovani di Casa Viola, Giulio. Non mi guardare male.
No, ma
poi da gennaio cominciano a dire: andranno a giocare, non andranno a giocare, qui non hanno spazio. Hai visto mai qualcuno di quelli in campo oggi? Potrebbe anche diventare una pedina importante per fare esperienza in Serie C il prossimo anno. T'ho ma convinto, quello... mi sa, da
no,
come mi guardi.
No, ma si sta parlando della Primavera 1 della Fiorentina? Sicuramente sì. Ecco.
La Fiorentina in campo ora no. No. Un giovanissimo della Fiorentina oggi in campo, un'opzione fuori da qualsiasi logica, non di mercato,
ma è difficile.
Un giovane del gruppo che oggi italiano ha aggregato alla prima squadra, lo mandi da gennaio prossimo in una Serie C?
No, questo è teoricamente possibile, bisogna che abbiano la testa pronta per farlo questo salto, perché giocare con i pari età più o meno e giocare così cosiddetti grandi, c'è tanta differenza. Pensa che tante squadre di C guardano volentieri ai giovani che hanno fatto la D piuttosto che a quelli che le primavere. E stiamo anticipando magari una parte del discorso che riaffronteremo, perché li trovano pronti, magari
anche
non
più
hanno,
affamati a volte.
Sì, non hanno magari l'esperienza del professionismo, che comunque è formativa, perché sotto il profilo tecnico magari ricevono qualcosa di più, però sotto il profilo della maturazione, dell'abitudine, della personalità,
certo,
della testa,
certo.
Pagano dazio soprattutto perché ci arrivano con delle idee che sono lontane un po' da quella che poi è la realtà con la quale si confrontano. Ieri sera la stavo guardando, per così mi vengono in mente questi paragoni, dici non c'entrano niente di nuovo sul fronte occidentale, delle giovani leve tedesche nella prima guerra mondiale che si arruolano pensando a chissà che cosa, poi quando si trovano in trincea e piovono le bombe e si vogliono andare via, ecco.
È una bella metafora.
A volte potrebbe essere calzante.
Io ringrazio Claudia Marrone.
No, grazie mille a voi per l'invito, è stato un piacere, anzi mi autoinviterò di nuovo, tanto
più che volentieri.
Non siamo lontanissimi, faccio presto a venirti a bussare.
40 secondi, anche meno. Vale il giusto, ma ora confermo ancora di più, super esperta.
Troppo buono, grazie.
E ringrazio soprattutto Giulio Dini, ricordando a tutti che poi ci trovate anche su TMV Radio, venerdì puntuali a partire dalle 20 con questa puntata, oltre chiaramente ai nostri podcast.
Grazie Claudia, alla prossima e tanti auguri a tutti.
E auguri.
Grazie a Giulio Dini, grazie a Claudia Marrone. Siamo pronti tra pochissimo, il prepartita di Fiorentina a Lugano. Spazio a Lorenzo Di Benedetto, Chiara Bevilacqua e a tutti i nostri inviati dallo stadio. Noi ci sentiamo domani dalle 14 puntuali. Ciao. Scanner.